Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Il fondo della bottiglia di Georges Simenon, traduzione di Francesca Scala.
Perché, quando avevano parlato di Peggy, Donald gli aveva voluto dare l'impressione di saperla lunga, mentre in realtà non la conosceva neppure e non l'aveva mai vista, se non in una foto che PM aveva mandato alla famiglia poco dopo essersi sposato? E perché tante domande su Nora? Sul suo primo marito? Sul ranch? Adesso era Nora che sembrava mettersi d'impegno per dargli il tormento. Mentre entravano in soggiorno, dove era seduta a leggere una rivista, gridò: «Hello, Eric! Mi faccia vedere come sta!» PM avrebbe potuto darle un paio di pantaloni più belli. È stato lui a sceglierseli. «Comunque sta benissimo. Mi ha appena telefonato Lil Noland. Ci aspetta!» Erano satanate quelle due. E come facevano a trovare Donald triste? Era un cinico, altro che. Non si era neppure scusato dello scompiglio che aveva creato in casa del fratello, dei rischi che correva a causa sua. Si infilava i tuoi pantaloni e gli pareva normalissimo che tutti si occupassero di lui, si impensierissero per lui, si dessero da fare per lui, gli sembrava scontato. Triste? Ma che triste è triste? Molto semplicemente non si prendeva mai la briga di sorridere né di mostrarsi affabile. Studiava le persone sempre come se si stesse chiedendo che cosa avevano in mente. Con Emily gli era andata bene, e di certo anche con Mildred, che per rivederlo non aveva esitato a espatriare insieme ai bambini, Dio solo sa in che condizioni materiali. E gli stava andando bene anche con la piccola signora Noland e con Nora. «Si parte, ragazzi? Che dici, PM? Prendiamo due macchine?» «A che serve? Come vuoi tu. Passeremo a dare un'occhiata al fiume. Oggi non l'ho ancora visto.» Pioveva, non molto forte, ma adesso era una pioggia costante, fitta, che sembrava non dover finire mai. «Vedrà come le piacerà la valle, Eric. Guardi le montagne. Per ora sono grigie, quasi nere. Fra qualche giorno, se continua a piovere, diventeranno verdissime, ci saranno fiori ovunque e l'erba arriverà al pettorale dei cavalli.» Non lo stava corteggiando. PM conosceva bene Nora e sapeva che non era una donna passionale. Per cause fisiologiche, a quanto pareva. Per questo le era stato del tutto indifferente che il suo primo marito avesse superato la cinquantina. E PM era convinto che non l'avesse mai tradito. «L'acqua continua a salire, vedrà come sarà divertente nei prossimi giorni. Ogni mattina troverà tutti gli abitanti della valle riuniti qui a godersi lo spettacolo. Quelli di Tumacacori ci arrivano dall'altra parte. E non si parla che del fiume. Posta e giornali non vengono recapitati. Quando si invita qualcuno a cena, ci si premura sempre di aggiungere: se vi è rimasto del pane, portatelo. Poi il livello dell'acqua scende e allora il primo che ne ha il coraggio fa un tentativo. Mettiamo che riesca a passare. Il tempo di arrivare in paese e il livello dell'acqua è salito di nuovo e così si ritrova bloccato dall'altra parte. Sua moglie viene a parlargli dalla sponda opposta del Santa Cruz. Nora era sovraccitata ed era difficile capire se tanta euforia fosse dovuta al fiume o a Donald. Erano seduti tutti e tre sui sedili anteriori dell'auto. PM guidava, scuro in volto. Pensava: se dai Noland si mette a bere, si daranno una bella calmata, queste due. Cominciava quasi ad augurarselo, a sperare che lo vedessero per quello che era e che se ne andasse. Un attimo dopo, provava pietà per lui. Gli tornava in mente l'immagine del fratello nudo e di colpo gli era chiaro che cosa lo aveva tanto commosso nel vederlo in quello stato. era per via di un vecchio ricordo. Quando erano piccoli, una o due volte a settimana, la madre li metteva in una grande tinozza piena d'acqua calda e li insaponava, prima l'uno, poi l'altro. Era suo fratello. Avevano dormito nello stesso letto perché ad Appleton c'era un solo letto per tutti e due e nella stessa stanza, dietro una tenda, un secondo letto per Emily. Anzi, all'inizio per Emily c'era una culla. Donald occupava il posto contro il muro. «Quando sarò grande non dormirò più contro il muro», diceva. Aveva davvero avuto intenzione di uccidere? In ogni caso aveva sparato al poliziotto, che l'aveva scampata per miracolo. E adesso era lì, fra lui e Nora. PM sentiva il calore del suo corpo e di sicuro lo sentiva anche Nora. Donald guardava il fiume. Per lui quel fiume, con le sue acque melmose, non aveva lo stesso significato che aveva per gli altri. Sull'altra sponda c'era la strada, in fondo alla strada una barriera e dietro quella barriera Mildred, i bambini e la libertà. Chissà se la sua foto era comparsa su qualche giornale dopo l'evasione da Joliet. Probabilmente non sui giornali dell'Arizona, ma là, alla frontiera, gli uomini dovevano essere stati messi in allerta. Era domenica. Erano attesi in casa della piccola signora Noland. Avrebbero mangiato in piedi, intorno a un grande buffet, serviti da Jenkins. Per prima cosa sarebbero stati offerti i cocktail, poi ciascuno si sarebbe sprofondato in una poltrona con un barbo a una portata di mano. Che strana abitudine, quella di passare tutto il giorno a bere. «Lo avete guardato abbastanza?» chiese PM, inserendo la retromarcia. «Portaci da Lil!» Quello che non si aspettava era che anche lui aveva voglia di bere. Provava un vero e proprio bisogno fisico di buttar giù dell'alcol. Aveva la sensazione che bere lo avrebbe rimesso in sesto. Chi era stato a parlargli all'improvviso, così vicino all'orecchio da fargli vibrare i timpani come per uno squillo di tromba? Lì per lì non aveva riconosciuto la voce, né la figura china su di lui. Ovviamente era la signora Pope. Chi altri se no? Soltanto lei poteva credersi spiritosa dicendo «Hello, PM! Sta pensando di ammazzare qualcuno?» Era stato in quel momento che si era reso conto di quanto gli era successo e del tempo che era passato. Gli c'era voluto qualche istante per tornare in sé. Doveva aver avuto un sussulto e doveva aver guardato la signora Pope con gli occhi sgranati, come se lo avesse appena svegliato di soprassalto. Lei era scoppiata a ridere. «Ho sempre sospettato che fosse un agnellino solo in apparenza. Adesso ci metterei la mano sul fuoco». Lui, in compenso, aveva ormai la certezza di odiarla. Mille volte si era meravigliato nel constatare che nella valle c'erano solo persone piacevoli ed era un fatto che tutti andassero d'amore d'accordo. Forse perché avevano più o meno tutti gli stessi interessi e lo stesso stile di vita? Quella non poteva essere una ragione sufficiente. O perché rischiando sempre di ritrovarsi isolati dipendevano per forza di cose gli uni dagli altri ed era meglio mantenere rapporti di buon vicinato? O perché la regola, che verosimilmente risaliva all'epoca eroica dei primi pionieri, era «vivi e lascia vivere e non impicciarti dei fatti che non ti riguardano»? Se si riunivano, era perché ne avevano voglia. D'altro canto, però, ognuno di loro poteva tranquillamente tenere chiusa la porta di casa per un intero mese senza che nessuno se ne avesse a male. Ma la signora Pope era un caso a sé. PM la detestava. Era nell'età ingrata che sta fra i 40 e i 45 anni, più sui 45, comunque, ed era arcigna e ruvida, e con la scusa di leggerti la mano, senza in realtà capirci un bel niente, riusciva a metterti in imbarazzo con ogni genere di domande inopportune. Per qualche misteriosa ragione, la signora Pope ricambiava quell'antipatia. Come si permetteva adesso di guardarlo scuotendo la testa, con un'aria fra il biasimo e la commiserazione, sospirando: «Non faccia così, PM. Lei dovrebbe dare il buon esempio. Sapesse quante precauzioni stiamo prendendo noi da ore per evitare ogni imbarazzo al suo amico». In effetti, erano tutte piuttosto ridicole. Aveva fatto malissimo la mattina in riva al fiume a parlare con Lil Noland, perché lei non era riuscita a trattenersi e, appena tornata a casa, prima ancora di cambiarsi, aveva telefonato agli altri per metterli in guardia. «Avete presente Eric, l'amico di PM? Ecco, quando fra poco verrete qui, siate molto prudenti con lui, mi raccomando, e soprattutto fingete di non sapere niente di ciò che sto per dirvi. Ha avuto seri problemi mentali. Mentali, proprio così. E c'è sempre il rischio di una ricaduta. È fondamentale che non beva, capito? Neanche un goccio». All'inizio, appena arrivato, PM non ci aveva fatto caso. Era un po' in ansia, o meglio, a disagio, come quando, senza una ragione precisa, ci si sente impacciati. Ce l'aveva con il fratello, senza sapere esattamente perché, ma era convinto che uno o due cocktail sarebbero bastati a cancellare questa sensazione. Conosceva la casa dei Noland quasi come la sua, tanto che in lui non suscitava più la minima curiosità. Dopo quella dei Pemberton, era la più grande della valle. I vari fabbricati da cui era composta, tutti a un solo piano, formavano i tre lati di un rettangolo, e nel bel mezzo del patio c'era la piscina. Quando sei troppo abituato a una cosa, non badi più ai dettagli. I divani da giardino, di legno o di ferro, con sopra grossi cuscini verdi, disposti nella veranda, poi la sala da pranzo, con le incisioni inglesi raffiguranti dei cavalli alle pareti, il soffitto con le sue travi brune, la grande tavola imbandita con un buffet freddo. All'aperitivo, la consuetudine imponeva Manhattan e Martini, così come il fatto che Jenkins, nella sua uniforme bianca inamidata, non ti lasciasse un attimo di tregua perché adorava giocare a fare il barman. Tutto nella norma, insomma. PM aveva già bevuto 4 o forse 5 cocktail. Doveva aver mescolato Manhattan e Martini, accompagnandoli con salsicciotti, ostriche affumicate, tartine alle acciughe e qualsiasi altra cosa salata gli fosse capitata a tiro. «Venga con me, signor Bell», aveva detto Lil Noland, prendendo Donald per un braccio. «Penso che d'ora in poi la chiamerò Eric». Se l'era portato via. E quando erano tornati in soggiorno, Donald aveva in mano un bicchierone di Coca-Cola. Lil era orgogliosissima della propria scaltrezza. Faceva di continuo l'occhiolino a Nora ed evitava accuratamente di avvicinarsi con l'ospite a Jenkins e al suo vassoio. Che atteggiamento puerile! PM dapprima si limitò ad alzare le spalle, poi cominciò a preoccuparsi, perché le attenzioni nei riguardi di Donald erano ormai generalizzate. Evidentemente si erano passati la voce. Attenti a non farlo bere. Ci si mettevano anche gli uomini. Alcuni si allontanavano ostentatamente dal bar, altri vuotavano d'un fiato il bicchiere per poter andare a parlare con Donald senza niente in mano. Non si sarebbe irritato alla lunga? Per il momento era calmo, anzi calmissimo e perfettamente a suo agio. Per via delle indiscrezioni di Lil, tutti lo subissavano di premure, mentre in genere, lì nella valle, ognuno faceva quel che gli pareva senza badare troppo agli altri. Volendo, si poteva addirittura andarsi a sdraiare in una delle tante camere da letto e mettersi a dormire. Succedeva spesso. Quando arrivava il momento di salutarsi, c'era sempre una delle mogli che chiedeva: «Dov'è finito mio marito? Deve essere andato a farsi un sonnellino. Quando si sveglia, rispeditemelo a casa, per favore». Vero è che Donald non era del posto. Gli stavano facendo l'onore di trattarlo da ospite. Lil Noland gli riempiva il piatto con i bocconi migliori. Poco ci mancava che non gli tagliasse la carne, magari per evitare che avesse un coltello fra le mani. Di fatto, comunque, per un bel pezzo, PM non si era preoccupato granché. Forse aveva bevuto più di quanto credesse. Era del tutto plausibile in quelle occasioni, in cui non si faceva che passare da un gruppetto all'altro, da una conversazione all'altra, con Jenkins sempre alla calcagna, pronto a porgerti il vassoio, sorridendo. Aveva mangiato, ma non ricordava cosa. Qualcuno si era trasferito nella veranda, altri in soggiorno, dove c'erano un'imponente biblioteca, una gran quantità di dischi e un enorme divano a mezzaluna sul quale si poteva stare seduti comodamente in 7 o 8. Pemberton, senza perdere neppure un briciolo della sua dignità, andava a caccia di giocatori per una partita a poker. Aveva cercato di adescare persino Donald, che PM da lontano aveva visto scuotere la testa con un sorriso in segno di diniego. Forse era stato proprio in quell'istante che era iniziato tutto. All'improvviso, la casa dei Noland aveva smesso per PM di essere una casa come le altre. La presenza di un negro che faceva la spola fra gli invitati col suo vassoio d'argento l'aveva colpito, come pure 1000 altri dettagli, non solo dell'arredamento, ma di tutti i presenti. E così aveva cominciato a guardarsi intorno, non più con i suoi occhi, ma con quelli di Donald. E più precisamente aveva cercato di giudicare persone e cose in base a quello che presumeva fosse il modo di vedere di Donald. Donald era povero, e lo era sempre stato. Anche PM era nato nella casa di legno del vecchio Ashbridge, ma molto presto si era sentito estraneo a essa e quando aveva iniziato a pensare con la sua testa aveva deciso di andarsene lontano. Donald, invece, era stato una cosa sola con quella casa ed era impregnato fino al midollo della miseria e della mediocrità che vi avevano sempre regnato. Probabilmente lui e Mildred erano abituati a lavarsi ancora in un catino o magari avevano un'orribile vasca da bagno smaltata, ingiallita dal calcare. Donald aveva passato la vita a combattere per racimolare una manciata di dollari. Era stato assillato giorno e notte dai problemi più gretti, come il modo di arrivare a fine mese, chiedendosi magari per settimane se poteva permettersi il vestito di cui aveva bisogno o le scarpe per i figli. Lì, intorno alla piscina, c'erano 6 camere per gli ospiti, ciascuna con un bagno di colore diverso e con lenzuola e asciugamani con le iniziali dei Noland ricamate. A prima vista, gli uomini erano vestiti con estrema semplicità. Indossavano una sorta di uniforme, una camicia bianca e un paio di pantaloni infilati sopra gli stivali. Ma gli stivali di Pemberton, che avevano borchie d'argento, erano costati più di $1000 e la sella gli era costata ancora di più. Di fatto Pemberton non era poi così ricco. Di sicuro lo era meno della piccola Noland, ma con ogni probabilità di lì a poco avrebbe perso $1000 o $2000 al tavolo da gioco senza fare una piega. Aveva una certa classe, con la sua bella faccia rosea e paffuta, i capelli argentati e quel tono presidenziale che aveva assunto a furia di presiedere effettivamente tutti i rodei della regione. A pensarci bene, se Donald avesse incontrato altrove un uomo come Pemberton, lo avrebbe guardato con umiltà, senza azzardarsi a rivolgergli la parola. Anzi, in realtà, i due non avrebbero avuto alcuna occasione di incontrarsi. In treno Donald viaggiava sempre in coach, mentre Pemberton aveva a disposizione uno scompartimento privato e, tranne che a Nogales, non avrebbero frequentato gli stessi bar. Era un'idea come un'altra, ma più PM ci rimuginava su, più si rendeva conto che intorno a loro c'era solo gente ricca, persone delle quali da bambini avrebbero pronunciato il nome con deferenza, dei signori insomma, che per il vecchio Ashbridge erano fatti di una pasta diversa dalla loro. Mildred, per esempio, non si sarebbe mai sognata di poter bere una tazza di tè con una Lil Noland, e tantomeno Peggy. Nessuno ad Appleton avrebbe osato ambire a tanto. Incidentalmente PM stava facendo un'altra scoperta, sulla quale si ripromise di tornare in seguito, quando avesse avuto il tempo e il distacco necessari. Fra tutti i presenti, erano le donne a possedere i patrimoni più cospicui.